Simplify your federal agency's technology procurement with Connection Public Sector Solutions. Connection's dedicated account managers, commitment to exceptional customer service, and extensive catalog of federal contracts make IT purchases quick, easy, and affordable. Turn your challenges into opportunities and get rid of your technology pain points with Connection today. Learn more about what's possible with Connection Public Sector Solutions at connection.com/fedcontracts.
La puntata numero 36 di TN Radio, siamo tornati in formazione completa, una formazione che forse farebbe meglio di quanto ha fatto il Torino ieri, sul campo del Napoli. Ciao Federico Bosi e ciao Gualtiero La Sala.
Ciao Nick, ciao Gualti e ben trovati tutti.
Ciao Nick, ciao a tutti quanti, ciao Fede, ma ben trovati non so quanto, ma...
Cerchiamo di costruire un senso di comunità per cercare... dimenticare un po' il disastro, l'ennesimo disastro, il sesto disastro consecutivo del Torino, che è andato a perdere contro il Napoli 2-1, risultato in realtà abbastanza bugiardo perché è una partita che raramente è stata in discussione e che i Granata sono riusciti ad accorciare soltanto nel finale di partita grazie a un gol di Edra, ma ci arriveremo. In generale l'ennesima prestazione senza mordente della squadra Granata, senza soluzioni. Longo ha insistito ancora una volta in conferenza stampa sulla questione mentale. In Granata sembra non esserci con la testa, sembra non aver capito che da qui in avanti si lotta per non retrocedere.
Sì, io ho visto una partita veramente molto molto brutta, che poteva tranquillamente finire con un divario sui gol molto più ampio se non fosse stato così impreciso il Napoli, che prima di trovare il secondo gol ci ha messo veramente tanto e il Toro non ha praticamente fatto niente, se non nei primi due minuti di partita in cui si pensava che potesse essere un approccio diverso, una partita diversa, un momento diverso. È stata soltanto un'illusione e appunto ho visto sprazzi di Toro nei primi due minuti, negli ultimi, voglio esagerare, 10, in cui si è visto qualcosina in più. Non
un
basta,
po' pochino,
non è, un po' pochino, non basta, non è sufficiente, ma neanche per idea.
Sì, l'azione con cui ha segnato Edel è stata bella, ma come dicevamo fuori onda, ti permettono forse anche di farla perché sei all'ultimo minuto o negli minuti finali. Diciamo che sì, è una partita che il Toro non ha fatto quasi niente. Se vogliamo dire che ci sono dei miglioramenti, forse dall'aspetto della compattezza, della solidità, insomma non hai sofferto tantissimo, però comunque hai preso due gol, Sirigu le sue due parate decisive le ha fatte e poi comunque non si crea proprio niente. Io continuo a dire che non ce l'ho con Longo, non ce l'ho mai avuta con Longo, anzi ho solo stima per lui, ma si diceva che con Mazzari si perdeva sempre e sono tre partite di fila che con Longo si perde, tra l'altro non partite impossibili perché con la Samp si doveva vincere vista la caratura delle due squadre, il momento delle due squadre. Il Milan non è imbattibile e questo Napoli è ovviamente più forte del Toro, ma ha giocato tre giorni fa in Champions League e il Napoli aveva una partita tre giorni prima, il Toro era fermo da 14 giorni, perlo come brillantezza. E si parlava che con Mazzari non si tirava, non si tira mai, cioè non è, mi sembra che sia cambiato veramente poco, perché alla fine quello che fa la differenza sono quelli che vanno in campo e sono sempre quelli.
Allora, alla questione poi Longo aperta, diciamo poi per dare una prospettiva più chiara, ci arriviamo dopo. Prima andiamo un attimo a parlare, perché Fede, tu citavi gli uomini che vanno in campo e ieri ce ne sono stati davvero che hanno davvero fatto innervosire tutti, sì, gli spettatori di Fede Granata. Il primo che viene più citato è Zaza. Io sono andato poi a vedermi un pochino i numeri della partita e Zaza ha vinto un duello su 14.
Sì, questi dati numerici
dati
sono
White Scout.
Sì. Questi dati numerici sono soltanto la conferma di quello che poi si è visto in partita, ovvero non ne ha imbroccata mezza, ha fatto il suo classico fallo completamente inutile, prendendosi anche il giallo. Il primo gol arriva dopo un suo fallo completamente inutile e tra le altre cose molto pericoloso, perché se in quel fallo avesse preso all'avversario la gamba, probabilmente l'avversario avrebbe terminato la carriera. Quindi falli inutili, e questo secondo me è una cosa assolutamente normale. Anche Longo doveva sbattere la testa sulla coppia Zazza-Belotti, che noi avevamo tutti quanti già ormai capito che purtroppo non è cosa, e questa secondo me è soltanto l'ennesima conferma che non per colpa di Belotti, ma per evidenti cause dovute a Zazza, al suo atteggiamento, a quello che è successo, non sono compatibili.
Tu dici che non è cosa, in realtà in questa stagione una cosa non si è mai vista.
No, una cosa non si è mai vista, ma quella soprattutto è stata disastrosa, non ha mai prodotto nulla. Se le altre coppie o tridenti, chiamiamoli così, hanno fatto intravedere qualcosina quando c'è stato per esempio Verdi, Berenguer, Belotti con qualche sprazzo da uno dei tre, due dei tre, Zazza e Belotti non dico che si annullino, ma... quasi. Belotti
all'inizio
ha fatto
stagione
la sua...
in Europa League qualcosa di buono si era intravisto, in realtà sembrava dovesse essere anzi il 3-5-2 il modulo di riferimento, anche Mazzarri l'aveva detto a suo tempo.
Sì, anch'io quando avevo detto una cosa del genere, sì, mi avevano risposto sì, ma giochiamo contro, io questo non l'ho mai detto, ma giochiamo contro i ciabattari e potrebbero giocare anche quelli della primavera. Non ero d'accordo, ma purtroppo dopo tutto questo tempo mi trovo a dire che secondo me Zazza e Belotti non si può fare. L'avevo già detto tempo fa.
Sì, tu
sono un grande sponsor del non Zazza e Belotti.
Io non sono così sicuro che non possano giocare insieme, però onestamente ieri di nuovo anche Belotti ha fatto proprio pochino, ragazzi. Cioè, Dio mi scampi dal criticare Belotti, non l'ho mai fatto, neanche quando in quell'anno che aveva difficoltà non segnava. Però è un po' un atteggiamento collettivo, cioè ieri qualcuno che ha spiccato può essere Lukic, però gli altri, anche quelli su cui, che di solito sono i tuoi perni, anche Ansaldi ieri ha fatto veramente male.
Escluso l'assist.
Un po' tutti, veramente niente.
Zazza e Belotti mi sembrava che si fossero scambiati un po' rispetto a quello che avrebbero dovuto i ruoli. Perché Zazza personalmente l'ho visto giocare molto di più spalle alla porta con Belotti a girargli intorno. Mentre a mio avviso una soluzione che avrebbe rispettato di più le caratteristiche di entrambi sarebbe stato Belotti a fare a sportellate con Maximovic e Manolas spalle alla porta, invece Zazza che può forse in maniera più agile cercare di attaccare fronte alla difesa avversaria. Però chiaramente non è quel dettaglio. Tu hai citato Lukic, che sinceramente ha fatto una partita particolarmente buona. Adesso sono andato a rivedermi anche i suoi numeri. Ha completato i passaggi di tutti granata nella tre quarti avversaria. Insomma, ha fatto vedere qualcosa sia in fase di impostazione avanzata sia in fase di impostazione arretrata.
Perché anche addirittura ha saltato degli avversari.
Pensa a questa magia che si chiama dribbling.
Si possono anche saltare.
Magia nera. No, Lukic a me è piaciuto molto come ha interpretato la partita, ma è diverso tempo che lui fa il suo mestiere, lo fa con semplicità, ma lo fa bene. È uno dei pochi a cui veramente purtroppo si può dire pochissimo.
È stato anche cercato molto dai suoi compagni, perché ha ricevuto 31 passaggi, a differenza per esempio dei 9 che sono stati ricevuti dal suo collega Baselli, che era rientro dopo un lungo periodo, e vero, ha giocato anche di meno perché ha giocato solo 65 minuti. Secondo me è stato messo nella sua posizione, cioè mezzala sinistra, quella in cui in carriera, almeno a Torino, ha dimostrato di fare meglio, mentre con Mazzarri veniva schierato centrocampista davanti alla difesa, e nonostante si sia nascosto parecchio ha confermato la mia impressione che per salvarsi a questo punto il Torino deve partire da questa cerniera, a questo punto una cerniera Lukic, Baselli e poi qualcun altro.
Beh, ma Baselli è fondamentale per questa squadra, cioè io personalmente avevo detto già nelle vecchie puntate che sarebbe stato, cioè che nel periodo in cui è stato infortunato si è notata veramente la sua assenza. Ieri non ha fatto una grande partita, ma intanto era al rientro dopo, era tanto che era fuori Baselli, almeno un mese e mezzo. E poi ha fatto di nuovo parecchio lavoro difensivo, nonostante sia stato schierato nella posizione più adatta a lui. Però sicuramente è un elemento che dà qualità a questa squadra e che serve.
Sì, no, anch'io sono sempre stato un grande sponsor di Baselli, perché a parte che a me piace come giocatore, non ha brillato, ma ha fatto comunque il suo, e permettetemi di dire ha fatto molto meglio del suo collega di reparto Rincon, che adesso scatenerò l'ira di Federico Bosio.
Calmo Bosio.
È stato da dir poco disastroso in tutto e per tutto dal mio punto di vista. Poi adesso magari abbiamo il nostro uomo numeri Nicky Gia, che magari ci può illuminare.
No, ti rispondo con una celebre frase di Alan Tonetti: l'ho perso, non mi sono andato. Mi faceva troppo male andarmi a vedere i numeri di Rincon. Già
gli avresti fatto troppo male se avessi visto il numero.
Non penso che sia così interessante.
Ma Rincon l'anno scorso era diventato un perno di questa squadra, aveva fatto una stagione veramente clamorosa, sia a livello personale che anche nel meccanismo collettivo. Quest'anno mi sembra veramente tornato al primissimo Rincon, che sembrava quasi spaesato in mezzo al campo, ma fa delle cose che veramente, a parte il gol di Di Lorenzo, che non... veramente, non fatemi parlare, ma in generale fa delle cose che tu guardi la TV e dici: ma perché?
Vero, verissimo.
Secondo me, scusami, il suo Rincon...
Falli inutili sempre, mentre attacchiamo noi, sempre.
Rincon ha vissuto, tu dicevi, tre stagioni. La prima in chiaroscuro, con parecchi errori, che se non sbaglio era la stagione a metà tra Mihajlovic e Mazzarri, sì. Poi c'è stata la stagione scorsa invece molto bene, che secondo me era dovuta principalmente alla questione tattica, che Mazzarri gli aveva affidato Meite. Cioè il Torino giocava a centrocampo con un triangolo inverso, con Meite e Rincon davanti alla difesa e Baselli più avanzato. Invece quest'anno il centrocampo è girato, e quindi Rincon, la partita di ieri, si è ritrovato di nuovo da solo davanti alla difesa, che è un compito che gli richiede, per quanto mi riguarda, da coprire troppo campo, e lui, anche se ci riesce, poi va in affanno e commette fallo, ma quella non è sempre stata una sua specialità, e soprattutto responsabilità in impostazione che non sono assolutamente nelle sue corde. Ieri discutavamo anche prima del commentatore di DAZN, che diceva: secondo me il Torino dovrebbe dare più la palla a Rincon, e dicevo: no, per carità,
meno si dà palla a Rincon meglio è. No, perché sono...
sì, però al Genoa giocava lì Rincon, e giocava bene, senza andare a spulciarci gli annali, in qualsiasi posizione giochi, cioè marcare l'avversario in area o non fare una scivolata mentre attaccano i tuoi compagni non mi sembra una cosa incredibile. Cioè, al di là del triangolo inverso, che è tutto corretto, però sbaglia proprio delle cose che non si capisce perché.
Mi tocca dare ragione quindi a questo punto a Longo, che parla di questione mentale. Effettivamente anche Rincon si vede che non gioca più con la tranquillità con cui giocava anche soltanto l'anno scorso. E in queste partite lui ci sguazzava, quando doveva le partite di trincea lui era il primo gladiatore, lui, Izzo, spariti. Perché? Perché secondo me non ci sono con la testa, e quando non ci sei con la testa puoi anche essere un fenomeno, ma purtroppo vai poco lontano.
Sì, anche di Izzo, forse tra tutti quelli nella difesa complessivamente in questa stagione, quello che si sta comportando a livelli, vabbè, al di là dello scorso anno, che forse dovevamo anche capire che era irripetibile. Però
sì, però ma perché è irripetibile? Più...
era so, obiettivamente in stato di grazia l'anno scorso Izzo.
Secondo me è parecchio forte Izzo. Ieri non, insomma, più o meno era lì, ha buttato via troppi palloni. Mentre dall'altra parte non ammetto di non aver capito come mai ha giocato Bremer, perché Lianco stava giocando bene nelle ultime partite.
C'è però Bremer non ha fatto neanche così male, a parte sul primo gol, che obiettivamente lui e Nkoulou si perdono un po' mano l'as, perché è a metà strada tra i due. Nkoulou salta troppo presto. Esatto.
Ha fatto un po' di uscite, palle al piede che ha perso. Però,
vabbè,
no,
perché obiettivamente
questione...
si era ritrovato da solo quando usciva da... Ecco, sì, anche quello. Sì.
No, io non ho capisco. Fatto male, ma non capisco come mai cambiarlo.
Piano, ragazzi, calma. No, certo, certo, io capisco il tuo punto di vista. È bello che siamo d'accordo e ci urliamo addosso.
Sì, esatto.
Questa è la frustrazione.
Non c'è tranquillità neanche nel nostro gruppo, vedete?
No, volevo solo dire che Bremer non ha fatto male, però non ho capito il motivo di cambiare Lianco, che non stava facendo male a sua volta. Sembravamo aver trovato una solidità, cioè un impianto con Itzon Kulu Lianco. Prego, Gualti.
No, evidentemente appunto avrà fatto queste valutazioni Longo durante la settimana, queste due settimane, l'avrà visto più in palla, più preparato, e infatti appunto non ha fatto male, a me non è neanche dispiaciuto, perché poi sul gol, su palla inattiva, non è neanche troppo colpa sua, perché se una squadra prende 18 gol su palla inattiva ed è la peggior squadra in Serie A insieme al Brescia e a un'altra squadra che non mi ricordo, non è un caso e non è soltanto colpa di Bremer, quindi c'è un problema da risolvere sulle palle inattive ed è evidente, ma oltretutto Lianco non è che abbia fatto poi chissà che cosa di meglio, evidentemente se la giocano molto ogni settimana e ha vinto lui questa settimana. Non saprei chi scegliere tra i due, perché anche Lianco sì, bravo, ma anche ha delle belle amnesie anche lui, quindi
piccola consolazione è stato il gol finale, che un po' ci ho creduto, l'ammetto
anch'io
di Edera appunto, venuta alla fine di una bella azione corale con la sgroppata di Belotti che ha aperto per Verdi, a sua volta verticale per Ansaldi, che è riuscito a trovare ed era abbastanza solo sul secondo palo. Tutto bello il gol, però va anche ricordato che secondo me era un Napoli che aveva già la testa alla prossima partita. Ci sono stati almeno un paio di momenti in cui quell'azione poteva essere finita da un brutale fallo di qualsiasi giocatore in maglia azzurra, e hanno preferito lasciar correre e non prendersi cartellini, perché Belotti ad esempio non viene trattenuto da Fabian Ruiz, che lo lascia andare, ma quella cosa lì, se succede al 25esimo del primo tempo, non è... semplicemente quel gol non capita. Bene per Edera, che può trovare un po' di fiducia, però dopo l'ennesima prestazione di basso livello diventa davvero difficile gioire di qualsiasi cosa.
No, infatti anch'io sono d'accordissimo, non ho neanche esultato quando abbiamo segnato, e questa cosa mi distrugge psicologicamente, perché è il primo gol che segniamo dopo 10 anni, perché per me sono passati 10 anni, e al primo gol che segniamo non riesco proprio ad esultare, quindi parlando invece in maniera un po' più tecnica, che mi viene da ridere, però il gol conta veramente poco, avete ragione, ma adesso in un momento di crisi così alta, così grande, così profonda, bisogna riuscire ad aggrapparsi anche a queste piccole cose, a queste appunto piccolezze, come può essere il gol di Edera. Da lì dovrebbe ripartire un po' la rinascita granata, perché è tutta una questione psicologica, perché se ammazziamo anche quel gol che mi dici, ci diciamo sì, tanto se fosse stato è brutto, anche perché quello potrebbe essere lo spiraglio che permette ai giocatori del Toro di non deprimersi ancora di più e magari vedere un attimo di più la luce. Se si guarda il secondo tempo di Napoli, comunque la partita sarebbe finita 1-1, il risultato è quello. Prendiamo anche gli spunti positivi, cerchiamo di non tirarci la zappa, e dico sui piedi perché l'altro posto non si può dire, perché comunque bisogna guardare avanti e bisogna, come dicevi tu prima Nick, giustamente, bisogna salvarsi, e quindi bisogna prendere tutto quello che capita, e il gol di Edera va preso come un minimo, una luce, un bagliore, qualcosa, esatto.
No, Edera sicuramente è un giocatore su cui Longo ha dimostrato di voler comunque puntare, non siamo a rifare la storia dei due. L'unica cosa che non ho capito, che è un'altra cosa imputata a Mazzarri, secondo me i due cambi contemporanei sono arrivati troppo tardi, cioè perché a 5 minuti dalla fine, lo dicevamo prima, sono 70 più o meno, 75 minuti che fai veramente poco, perché non butti nella mischia Verdi e Edera, che tutto sommato hanno avuto poco tempo, ma qualcosina l'hanno fatto, perché non li metti all'88esimo?
No, questo di Longo, il doppio cambio è un, tra virgolette, un marchio di fabbrica di queste tre partite, perché in tutte le tre partite, Sampdoria Milan e Napoli, ha sempre fatto il doppio cambio verso l'85-88. In realtà è tardi, su questo sono assolutamente d'accordo. A giustificazione parziale di Longo ti dico che in realtà all'81esimo era già pronto, ma poi non sono entrati perché o ha segnato il Napoli o comunque è successo qualcosa e i giocatori non sono riusciti ad entrare. Però il cambio era pronto intorno all'80esimo, che secondo me è comunque tardi,
soprattutto per una squadra in difficoltà fisica come
sotto
la
1-0, esatto, sotto 1-0, ecco, in difficoltà fisica. Poi per di più il Napoli reduce dalla partita di Champions, ti puoi aspettare che negli ultimi 20 minuti cali fisicamente,
ficcaci due veloci tecnici, bravissimo.
È quello che poi ha fatto, mettere due veloci tecnici, ma andava fatto un quarto d'ora prima, quello sì.
Personalmente non è l'unico errore che ho visto fare a Longo nella partita di ieri. A me non è piaciuta come l'ha preparata, perché è stata preparata in maniera molto conservativa, perché Longo ha deciso che sui due esterni offensivi del Napoli, che erano Politano e Insigne, ha deciso di farli marcare non dai terzi di difesa, quindi non da Bremer e Izzo,
ma De Silvestri.
Ci ha messo De Silvestri e Ansaldi, il che ha complicato tantissimo la fase di recupero palla, più che del recupero palla, di transizione offensiva del Torino, perché quando si doveva far ripartire l'azione c'erano cinque difensori e la palla non sapeva dove andare. Mettici anche che, come diceva Federico se non sbaglio prima, Ansaldi era in una giornata non positiva. Il Torino non ha avuto assolutamente sbocchi e anche come lamentava Longo stesso, si sono persi troppi palloni in fase di uscita. Però
sono
lì
d'accordo.
Con un po' più di coraggio bisogna mettere i terzini, quindi i due terzi di difesa sulle due ali e far assorbire gli inserimenti dai centrocampisti, dai tuoi di centrocampisti. Evidentemente Longo non si fida di questa cerniera di centrocampo e in realtà da questo punto di vista non mi sento neanche di dargli troppo torto. Però in generale, se vogliamo dare un'occhiata alle prime tre partite di Mister Moreno, come accennava di nuovo Federico, è cambiato pochino. Il Torino subisce meno di 7 gol, per fortuna.
Però... No, ma subisce anche in realtà meno occasioni degli altri. Un pochino di solidità si è ritrovata. Anche perché non si poteva andare avanti a prendere 4 gol a partita.
Anche perché
però soluzioni offensive nuove poche.
No, cioè niente, non si tira mai. Veramente in queste tre partite non abbiamo tirato mai.
Se si vuole, dato che stiamo facendo questo fantastico giochino del troviamo il difetto di Longo, io invece vi dico una cosa. No, sto scherzando, però vi dico invece quello che
ho sbagliato, il suo difetto.
Ma a parte quello che è verissimo, si è trovato in una situazione in un ginepraio clamoroso, però quello che non mi piace del suo atteggiamento tattico e che ho notato è che quando la squadra attacca, quelle poche volte che la squadra attacca, perde palla quasi sicuramente. Quello non è colpa sua, va bene, ma quando va a perdere la palla la squadra, i giocatori sono spaccati completamente a metà. Il reparto di mezzo, non c'è un filtro, non c'è niente, e parte il contropiede della squadra avversaria, e lì io con la Bibbia in mano mi metto lì e comincio a pregare che qualcuno sbagli. Il gol di Insigne, non il gol di Insigne, scusatemi, l'occasione di Insigne creata da quel passaggio sbagliato di Ansaldi, io volevo morire. Gli hanno dovuto sparare idealmente dagli spalti ad Insigne perché non segnasse. È stato quello, è proprio l'indice di una squadra che non collabora. Secondo me proprio non c'è collaborazione tra le parti. E in realtà, concludo velocemente, Longo ha già fatto un lavoro di questo tipo, perché secondo me anche lui se n'è accorto e non è troppo colpa sua. Lui ha proprio lavorato, mi ricordo, ero al Philadelphia e lo stavo guardando, lui ha diviso i tre reparti, quindi attacco, centrocampo, difesa, e cercava di farli collaborare. Quindi evidentemente Longo sta cercando le contromisure per riuscire a risolvere questi problemi, ma ovviamente, come si diceva prima, ginepraio non è proprio semplice.
Ha già rinfoltito il centrocampo, eh?
Ah sì.
Al di là del voler giocare con la coppia Zaza-Belotti, potresti anche metterci un trequartista dietro, invece lui ieri ha preferito rinfoltire e metterne tre a centrocampo, più di due sulle corsie. Vuol dire che ha visto che nelle partite precedenti è quella la zona del campo in cui eravamo troppo poco coperti.
Vero.
Non si faceva filtro.
E poi, insomma, settimana prossima c'è l'Udinese, il recupero.
Sabato.
Poi noi ci sentiremo dopo l'Udinese, ma in generale poi il recupero contro il Parma e la sfida in un, ad un Cagliari anche di particolarmente difficoltà, che sembra molto lontano da quando si parlava addirittura di Champions League. Quindi sono tre partite adesso sì veramente alla portata, sì, rispetto comunque a un Napoli, a un Milan che stanno ritrovando un po' di forma rispetto ad inizio stagione, grazie alle cure Pioli e Longo.
Bravo.
Però bisognerà vedere. Comunque questo Torino non va da nessuna parte, neanche con la pergolettese.
No, 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 questo è verissimo. No, però va sottolineato, perché è giusto che comunque il Milan è in ripresa, Ibrahimovic, l'abbiamo già detto la scorsa settimana. Il Napoli è andato a non è andato a Barcellona, ha affrontato il Barcellona in maniera molto coriacea, strappando un punto che è stato anche stretto al Napoli, quindi aveva anche l'entusiasmo, si sta riprendendo, ha puntato la Champions, quindi non era proprio anche questa settimana l'avversario più ideale. Ma voglio sottolineare che adesso l'avversario ideale alla portata del Toro non esiste, cioè adesso c'è una marea di squadre che dobbiamo affrontare, che andranno affrontate tutte allo stesso modo, allo stesso livello. Come affrontare la Juve o come affrontare il Carpi, che non c'è neanche in Serie A.
Andiamo alle vostre domande.
Carpi, per carità di Dio, col Carpi abbiamo fatto delle cose anche
inenarrabili.
Sì.
Andiamo alle vostre domande, che vi abbiamo chiesto appunto le vostre opinioni, i vostri pensieri. Si divide tra un 90% che ormai vede la retrocessione come
un fatto reale,
come sì, come un pericolo esistente, e no, il pericolo è esistente, come diciamo, come un fatto acquisito, e qualcuno che invece ancora ci spera. Paolo prega e spera.
È vero.
Lori ci dice: siamo la squadra che fa più pietà dell'intera Serie A, e in effetti in questo momento il Torino è davvero secondo a nessuno, 6 sconfitte consecutive, record eguagliato. Altre due volte nella storia granata in Serie A è successo.
Sì. Vero.
Sì, ma anche a livello di atteggiamento. Anche il Cagliari credo che non vinca da più tempo del Toro. Però a livello di atteggiamento il Toro è peggio.
Molto peggio.
Nel mezzo ne hai fatto un 7-0, un 4-0, uscito dalla Coppa Italia, insomma.
Sì. Cristian Zilio ci dice che dritti in Serie B e soprattutto non corriamo. Questa è una gran bella cosa. Io sono
questo
d'accordo.
È vero, perché sia col Milan che col Napoli abbiamo affrontato delle squadre che 3 o 4 giorni prima avevano avuto un altro impegno. Il Milan in Coppa Italia con la Juve e il Napoli in Champions col Barcellona. E nonostante questo, sulle seconde palle, eccetera, sempre prima gli altri.
Vero. Anthony ci dice se c'è speranza. Ci piace pensare di sì. Anche se, francamente, sì, non vedo davvero da dove si possa ripartire.
Io mi rispecchio molto in Fix 76 che dice: nulla da dire, siamo in mezzo ad una strada, la vedo dura.
C'è ovviamente chi se la prende anche con la società, tra cui Asia, Domenico, e soprattutto secondo me interessante Giulia che ci dice: secondo me la squadra ha perso troppa autostima.
Questa
è una questione vera, secondo me il Torino è in difficoltà. Proprio ieri comunque c'è stata, almeno non si è crollati né dopo il primo né dopo il secondo gol, ma in generale non c'è il coraggio di fare una giocata vera,
sì,
una giocata rischiosa.
Non c'è la tranquillità mentale di, come si dice, no, classica frase fatta, ma di buttare il cuore oltre l'ostacolo. Non c'è più quella consapevolezza che si può sbagliare, ma si sa fare anche molto molto bene. E appunto, sì, la parola autostima credo che non sia mai venuta fuori, ma credo che sia molto molto azzeccata effettivamente, perché l'anno scorso c'era
enorme,
era proprio più grande del Toro come autostima, cioè era enorme. Quest'anno è tanto.
E va bene, chiudiamola qui, ci risentiamo pronti alla settima di fila. Magari l'esorcizziamo. Io dico che andiamo bene, andiamo
in casa
male
con l'Udinese. Allora,
almeno
che possa succederci. La cosa peggio.
Non fatemi parlare. In casa col Parma posso valutare, ma in casa con l'Udinese vi prego.
ci risentiamo alla prossima puntata e vediamo. Tanto la 36esima si chiude qui. Noi ricordiamo siamo TN Radio, il podcast di Toro News. Io saluto Federico Bosio.
Ciao Nick, ciao Walti, ciao a tutti.
E saluto Gualtiero La Sala.
Ciao Nick, ciao Federico, ciao a tutti quanti, è stato un piacere enorme.
Ma guarda, immagino.
Addirittura.
È bello rivangare questo bel passato recente che scotta ancora. Boh, ci sentiamo alla 37esima. Un saluto, alla prossima. Ciao!
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 Hey, it's me, your cousin, from Boston. I'm on the radio doing ads for Sam Adams. Now I'll be known as the Sam Adams guy instead of the dude who fell in the quarry. Sam Adams Boston Lager is crisp and refreshing, which is why I bring a six-pack wherever I go, except the movies. Anymore. Sam Adams, from Boston, with love. Here's a legal pod. Watch how fast I can read. The Boston Beer Company, Boston, Mass. Drink responsibly. Now, is that 30 seconds? Are we even close?
15 minutes could save you 15% or more.
Oh, that's a cheer we used to do in softball.
What? It's, actually Geico's.
Whenever someone hit a triple, we would wave our bats and yell, 15 minutes could save you 15% or more. But we never got to use it, because we would only hit home runs. Annoying.
The phrase is from Geico, because they helped save people money?
Geico? Yeah, they were our team sponsor.
Geico. 15 minutes could save you 15% or more.